decide fin qui l'autogol di Szczęsny. Rimpallo, palo, testa del portiere della Juventus e poi gol su un'azione individuale straordinaria, complice anche un paio di dormite soprattutto di Berezinski da parte dell'esterno offensivo slovacco Mak. Quindi risultato ormai superato, il primo terzo di gara che riguarda il girone che poi questa sera verrà concluso dalla sfida tra Spagna e Svezia. Siamo in questo caso a San Pietroburgo a livello di sede di questi, di questo match. Ricordo ancora una volta, siamo nell'antivigilia invece del secondo appuntamento della nostra nazionale che sarà impegnata contro la Svizzera dopo lo straripante, soprattutto alla luce della prestazione del secondo tempo, 3-0 contro la nazionale turca nella gara d'esordio. Ma è il momento, caro Nick, anche a proposito di nazionale, di salutare il nostro prossimo ospite.
Che è il professor Enrico Castellacci, che ritroviamo con grande piacere. Ciao prof, buonasera e ben trovato.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito, è sempre un piacere stare con voi.
Allora caro prof, insomma, noi ci siamo sentiti sabato sera per parlare un po' di quello che era successo in campo in occasione di Danimarca Finlandia e quindi io vorrei ripartire da lì, perché oggi fortunatamente siamo a parlare di tutta un'altra prospettiva, di un Eriksen che è tornato alla vita, che comunque vuol continuare o vorrebbe provare quantomeno, diciamo, a giocare ancora a calcio, ma questo è un aspetto secondario. E ripartiamo da quel momento lì, perché qui bisogna fare complimenti ai medici, ai massaggiatori, ai giocatori che hanno creato i presupposti perché quest'uomo che era morto tornasse in vita.
Beh sì, è andato tutto come si vorrebbe che andasse quando succede un dramma di questo genere, cioè il ragazzo che crolla a terra, ma nel dramma la fortuna di trovarsi in un luogo dove può essere soccorso, e può essere soccorso immediatamente e ai massimi livelli. Bravissimi ragazzi che si sono fatti subito intorno, bravissimo il capitano che ha fatto anche il primo atto medico nel liberare la gola dalla lingua eccetera, che quello è il primo atto che si fa normalmente, ma molto tempestivi devo dire i medici che immediatamente hanno soccorso il ragazzo con massaggio cardiaco e concluso fortunatamente col defibrillatore. Dico fortunatamente perché non tutte le volte si può usare il defibrillatore, ci deve essere una patologia che riceve giovamento da quello, altrimenti il defibrillatore non parte neanche. Quindi in questo caso è partito ed ha risolto il problema e quindi abbiamo la fortuna di parlarne col sorriso, perché Eriksen è vivo e vegeto e quindi questo è l'importante. Poi se giocherà o non giocherà, questo è un problema che si vedrà, insomma.
Non c'è dubbio. Professore, io ho due curiosità. La prima, visto che insomma alla fine lo hai sottolineato giustamente, quel piccolo ma fondamentale gesto di Kier rappresenta anche, come dire, un elemento di primo soccorso, di pronto soccorso, che però evidentemente non è obbligatoriamente alla portata di tutti. Dovrebbe esserlo a tuo avviso? Leggevo la FIGC potrebbe pensare, ma mi auguro possa essere un qualcosa di così condiviso da più federazioni, anche a corsi di pronto soccorso per i calciatori, cioè la valuti, come dire, un elemento che andrebbe preso in considerazione?
Certamente lo valuto come tale. Il fatto che la Federcalcio voglia fare il corso ai giocatori mi sembra più un atto simbolico che un atto realmente valido, cioè voglio dire, per carità, ben venga, però ricordiamoci che questi giocatori sono contornati in qualsiasi momento da staff sanitari che tutti hanno la possibilità di svolgere queste mansioni, dal fisioterapista, tutti hanno questo documento che attesta la possibilità di fare queste manovre. Quindi da parte dei giocatori è molto relativo. Poi se vogliamo dare un atto simbolico che sia di invito, lo capisco perfettamente. Il problema è la filosofia che si deve creare, ma si deve creare, canonicolo, a livello capillare, cioè ricordiamoci che è stato mitizzato il tutto perché è successo a un giocatore dell'Inter durante un europeo, però magari te non sai che ieri o l'altro ieri può essere morto un altro ragazzo o uno di un'età superiore in un qualsiasi campetto, giocando scapole ammogliate, oppure in una palestra, oppure in una piscina, eccetera eccetera. Quindi il discorso è capillare, cioè la morte poi è uguale a qualsiasi livello. Quindi se si vuol dare importanza a questo, cioè quanto sia valido il fatto di avere un attestato che ti permetta di poter soccorrere a tutta la mia chiaramente dobbiamo assolutamente capire che il problema è capillare, il problema è nei territori. Allora se entriamo qua, l'approvazione deve essere chiaramente di tutti, perché è una filosofia che va cambiata, perché un normale cittadino può avere anche sentire l'esigenza morale ed etica di poter fare questo. Poi magari Nicolò non tiene il calcio eccetera eccetera, dico a livello sei giornalista, ma ti puoi sentire in dovere di dire voglio farlo anch'io, perché se mi dovesse capitare di assistere qualcuno io sono in condizione di farlo.
E poi prof, un'altra curiosità che si lega insomma anche al tuo ragionamento sulla diffusione capillare, quanto al di là appunto del corso di primo soccorso, di pronto soccorso per i calciatori, quanto invece questa situazione, proprio a proposito anche di territorialità del mondo del calcio, dovrebbe portare a insistere, come va detto da qualche anno è stato fatto, anche sulla diffusione dei defibrillatori anche nelle società dilettantistiche, nelle società che sono molto spesso di quartiere più che di città vere e proprie.
Bravissimo, e questo, vi ricordate che in alcuni casi non si è salvata una vita proprio per l'assenza del defibrillatore, dopo che uscì fuori la grande campagna per avere giustamente il defibrillatore in ogni luogo sportivo e non, ma insomma ci sono alcune città che nei giardini pubblici hanno dei defibrillatori, ma chiaramente
sì,
bisogna
confermo.
Anche saperli usare, cioè e ritorniamo a bomba, perché se uno non lo sa usare, anche se oggi quelli specialmente automatici sono semplicissimi, perché basta applicare due elettrodi e poi pigiare il pulsante. Se è un cuore che si può defibrillare parte l'apparecchio, se è un cuore che non si può defibrillare l'apparecchio non parte, però bisogna che qualcuno però si impegni. Ecco, allora ritorniamo a bomba, ritorniamo al solito problema. La filosofia deve essere quella di spronare il cittadino in generale, al di là che sia sportivo o non, a prendere determinate tecniche che poi sono sufficientemente semplici ma che possono salvare una vita umana.
Ecco prof, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, cioè i controlli medici italiani probabilmente sono i migliori al mondo, cioè nel senso che ormai diciamo la scuola italiana medica sportiva è la più avanzata, potremmo dirlo, dico anche con orgoglio e con onore, perché comunque sia diciamo i calciatori sono sottoposti a visite veramente approfondite. Allora io ti chiedo, com'è possibile quello che è accaduto ad Eriksen? Cioè come te lo spieghi dal punto di vista medico?
No, va bene, la risposta è abbastanza semplice. Concordo con te in pieno e permettimi di sottolinearlo. Le visite idoneità che vengono fatte in Italia sono le più severe non solo d'Europa ma di tutto il mondo, ma questo non lo diciamo soltanto noi, lo diciamo tutti. Mi ricordo il titolo del Globo, del quotidiano spagnolo, quando morì Puerta, ti ricordi?
Sì,
sempre
sì.
Per gli stessi motivi, che scrisse un titolo cubitale, probabilmente in Italia si sarebbe salvato. Questo per dare la credibilità ai test di idoneità, agli esami di idoneità che vengono fatti in Italia. Perché può succedere? Perché alcune malattie, specialmente di tipo aritmogeno, come in questo caso, spesso sfuggono ai controlli normali e rutinari dei test di idoneità. E quindi ci sta benissimo che non siano stati visti, perché io non penso minimamente che ci sia stato un default a monte, quindi nei test, men che mai all'Inter, dove c'è un ottimo staff medico, c'è una serietà di test notevoli, Io lo ricordo a tutte le interviste che oggi mi hanno fatto, ricordo che all'Inter due giocatori venuti con l'idoneità dall'estero furono trovati inidoneo all'attività sportiva, sì, sì, ti ricorderai, sì, anche sicuramente te, ecco, certo. Questo per dare credibilità a questo.
Ecco, io volevo aggiungere poi un'altra cosa, perché di fronte a quello che è accaduto, che è un fatto gravissimo, no? Nel senso, per la salute di un atleta, perché comunque sia, cioè, è stato salvato, è stato riportato in vita grazie ovviamente a tutto quello che dicevamo prima. Secondo te, no, tu dici vedremo se poi potrà o meno tornare a giocare, ma oggi chi è che si prende la responsabilità? Io parlo di un medico, no? Voglio dire, cioè di un comitato anche scientifico che deve dare l'ok alla ripresa di idoneità agonistica, perché credo si debbano assumere una responsabilità enorme, al di là di tutti gli esami che uno può aver fatto fare o che farà fare al calciatore. Cioè, credo che questo sia il problema più grande. Cioè, assumersi la responsabilità di dire a Eriksen, sì, puoi tornare a giocare.
Ma questa è la responsabilità del medico sportivo. Pensate a quel medico che ha dato l'idoneità a Eriksen, che magari non ha il minimo di responsabilità e ora si trova con questa cosa. Cioè, voglio dire, esistono dei protocolli cardiologici ai quali uno si deve attenere, per cui se uno si attiene a quei protocolli, se ci sono le caratteristiche per poterlo dare bene, altrimenti non si dà. È chiaro che comunque la responsabilità esiste sempre, non esiste la mancanza di rischio, non esiste mai anche in una persona sana, figuriamoci in una persona che ha avuto un problema del genere, ma certo sarà anche difficile che gli venga data l'idoneità, ma qualora si riscontrasse una patologia curabile, bisogna prendersi la responsabilità di dargliela se i protocolli lo
concedono,
lo permettono, certo. Lo concedono.
Prof, in queste situazioni, in questi momenti, ovviamente serve un via libera medico, però ti chiedo, di concerto con questo in casi così, così delicati, serve anche, come dire, una profonda riflessione anche da parte del diretto interessato, oltre ovviamente all'oggettività, ecco, dell'esito medico e del via libera medico su un eventuale ritorno in campo di Eriksen. Serve a tuo avviso anche un via libera, mi permetto di dire, psicologico per poter rientrare in campo?
Allora, questo servirebbe solo dopo che il via libera l'hanno dato i medici, ma certamente non serve per dare il via libera da parte dei medici,
certo.
Cioè, voglio dire, il parere del paziente in questo caso purtroppo è ininfluente, perché io sono convinto che Eriksen, una volta scampato il pericolo, non si renda più conto di quanto sia stato graziato dalla vita, perché lui è veramente un graziato dalla vita. Ma il secondo dopo pensa già se potrò giocare, quando potrò giocare, ma questo è umano, lo capisco, è un giovane, la carriera, per carità di Dio. Per cui si scorda immediatamente quello che ha rischiato, cioè quello che in un momento c'era e non c'era, quindi poi il secondo dopo si pensa al futuro, ma certamente qualora i medici dovessero dare un'idoneità, che non sarà facile ovviamente, perché secondo me anzi sarà difficile, però bisogna prima valutare i motivi per cui ha avuto questo episodio, lui dovrà forzare se stesso, fare un po' di training autogeno per affrontare di nuovo la realtà sportiva con questa nuova idoneità dopo quello che ha avuto.
Ecco prof, cambiando argomento, rimanendo però sempre in ambito della salute, insomma, ho visto che tu non condividevi, no, il fatto che alcune nazionali non avessero fatto i vaccini ai calciatori, che avrebbe risolto un sacco di problemi, anche se poi, insomma, voglio dire, il caso, no, di una positività anche con vaccino, cioè, sta nella statistica, però questa cosa, insomma, non si capisce perché non è stata attuata da tutte le nazionali.
Ah sì, beh, è una cosa che mi ha lasciato fin dall'inizio molto interdetto, e l'ho detto spesso, mi domando come un organismo grosso, importante come l'UEFA non abbia fatto almeno un invito a tutte le nazionali a vaccinarsi. Poi, per carità di Dio, ogni nazione ovviamente decide per conto suo, ma un invito almeno formale per uniformare il tutto mi sembrava congeniale, perché qui non si tratta soltanto di prendere un giocatore il virus, è che comunque sia poi è stato a contatto con gli altri giocatori, quindi questi devono stare in bolla, fare controlli, e quindi è una reazione a catena sempre molto noiosa. Fortuna vuole che molte di queste nazioni si sono vaccinate, quindi anche i giocatori delle nazioni che non si sono vaccinati incontreranno dei vaccinati e quindi il rischio ovviamente si riduce.
Prof, a proposito di questo, da uomo di scienza ti chiedo quanto ti fa arrabbiare, per non dire di peggio, e cito forse l'esempio che purtroppo è salito agli onori e gli oneri soprattutto della cronaca, cioè un consigliere della regione Lazio, Davide Barillari, che ha twittato, cito testualmente: Christian Eriksen, giocatore dell'Inter, vaccinato, e è stato smentito in lungo e in largo questo, durante la partita Danimarca-Finlandia cade a terra per arresto cardiaco. Praticato massaggio cardiaco, ora è ricoverato in ospedale, cadono come mosche, hashtag nessuna correlazione, sono solo coincidenze. Siamo ancora in una fase di, anche da parte appunto di politici, di personaggi pubblici, di grande disinformazione e fake news, che sono molte nocive in un momento delicato come questo, no? In cui lo sport e in generale nella vita di tutti si inizia a vedere sempre più larga, no? La luce in fondo al tunnel.
Sì, chiaramente mi turba anche doverlo commentare. Mm-hmm. Francamente, perché la superficialità in cui molti politici affrontano determinati argomenti lasciano interdetti, ecco, lasciano senza parole. Cioè, il fatto stesso di commentarle dà un'importanza a queste persone che non dovrebbero minimamente avere, al di là del ruolo che occupano nel campo politico. Quindi eviterei.
Mi sembra già un'ottima risposta.
Sì. Caro prof, invece venendo al calcio giocato, insomma, questa nazionale ci ha fatto divertire, eh? Io insomma ho visto bei sorrisi, ho visto un bel gruppo. Io non voglio fare paragoni con la tua nazionale, no? Anche soprattutto in Germania 2006, però devo dirti che ci sono delle similitudini, questo entusiasmo, questo spirito di gruppo. Lì nacque per una coesione, no? Ti ricordi di un momento proprio del calcio italiano estremamente difficile. Qui c'è la stessa coesione, anche se si parte lì da situazioni sportive, e mi riferisco ovviamente, no, all'eliminazione al mondiale in Russia, e con questa ripartenza di Mancini che ci ha dato veramente, ci ha aperto un mondo, possiamo dirlo.
Non so se ci ha aperto un mondo, certamente ci ha rimesso in vita, perché poi questa gioia che i giocatori dimostrano, questa compattezza. Quello che dicevi te, quello che diceva una volta Marcello parlando della sua squadra, diceva: io non ho una squadra, io ho la squadra. Quindi voleva dire che, cioè, è come se avesse avuto un club, questa voglia di andare avanti, e poi questi risultati, ricordiamoci questa infinita serie di risultati positivi che hanno ancor più incoraggiato. Quindi è una squadra che mi ha divertito molto anche me, che mi piace molto e che mi ricorda sì quella squadra. Però vorrei dire, qualsiasi squadra debba andare avanti in un torneo sicuramente deve avere proprio queste caratteristiche, Nicolò. Proprio queste,
sì.
Ricordiamoci, per dovere di cronaca, ecco, no, io non sono un giornalista, ma qui dovremmo dire giornalisticamente come la stessa nazionale che Prandelli portò alla finale europea. In quel momento era così, cioè c'era un'unione di intenti meravigliosa. La stessa nazionale che Conte ha portato per ritornare agli europei, aveva questa compattezza. Cioè, questa è una caratteristica, quella che c'ha ora l'Italia, che deve avere una squadra che deve andare avanti in un torneo importante come quello europeo o mondiale. E questi io sono perfettamente integrato alle tue parole, sono d'accordo con te, perché in questa qua squadra rivedo tutto ciò. Vediamo col proseguo, siamo tutti ottimisti.
Prof, tra l'altro questo europeo ha rappresentato soprattutto per il mondo del calcio, visto che in alcuni altri sport questo percorso di riapertura anche degli spalti, dei palazzetti, si era già avviato, ecco, nel tempo la prima vera grande competizione che con continuità ha aperto le porte, in questo caso delle tribune, degli spalti, al pubblico. È giusto essere comunque prudenti sull'immaginare che questa situazione possa essere d'ora in poi la normalità e che dobbiamo quindi riabituarci, come dire, a vedere costantemente il pubblico, che sia in una percentuale X o Y, negli stadi?
Sono convinto di sì. Beh, abbiamo travalicato, ecco, il punto di non ritorno. Cioè, in questo momento noi puntiamo alla vaccinazione cosiddetta di gregge, il solito discorso, sì, eccetera. Quindi sono tantissimi vaccinati e ovviamente gli spettatori che ci sono in uno stadio devono piano piano aumentare. Questa deve essere l'analisi. Poi se succedono le varianti, altre problematiche, vabbè, le prenderemo al momento opportuno. In questo momento in cui c'è ottimismo, c'è speranza e comunque i dati sono positivi, non c'è dubbio che questo è stato il primo moment per arrivare a ottobre a avere gli stadi pieni, ecco, quasi pieni. Però, io da questo punto di vista sono estremamente ottimista.
Prof, ti faccio una domanda da medico sportivo in generale, in questo caso che esce un po' dallo sport, ma secondo te, siccome è nata, non ti voglio infilare nella polemica, no, tra i vaccini AstraZeneca, la seconda, sì, dose, la prima dose, tutto quanto eccetera, però in senso assoluto, se uno si fa un vaccino in un modo e poi fa un richiamo in un altro, essendo vaccini contro, diciamo, il coronavirus a prescindere, possiamo stare tranquilli? Anche per rassicurare, guarda, le persone che ci sono.
Allora, che parola brutta, questo, bisogna stare tranquilli. Cioè, bisogna rendersi conto che questi vaccini, una volta per tutte, in maniera cruda,
sì,
questi vaccini sono stati fatti in un anno, non in 4, 5, 6 anni come sono stati fatti tutti gli altri. Quindi, voglio dire, dobbiamo sopportare, purtroppo, talvolta tragicamente, degli effetti collaterali che scopriamo momento per momento, perché avete visto la confusione tra AstraZeneca, sull'età eccetera. Fa parte purtroppo di un gioco che non è al massacro, ma è un gioco razionalizzato per comunque contenere una pandemia che stava veramente e sta comunque in molti paesi ancora provocando tantissime tantissime morti. Quindi fa parte di gioco. Poi bisogna dar conto a comunque sia agli esperti che in questo momento ci dicono che è possibile poter fare un richiamo diverso, anzi in taluni casi è stato detto che potrebbe anche aumentare la dose anticorpale, quindi bisogna tenersi a quello.
Avere fiducia.
Sappiamolo bene che questi sono vaccini che non hanno contemplato alcuni effetti collaterali, ma mano a mano purtroppo nel palli emergono.
Prof, nel salutarti, visto che comunque anche in questi primi giorni di europeo purtroppo non sono mancate le positività al Covid, e nella stagione e mezzo di fatto che ci siamo lasciati alle spalle con la pandemia le positività non sono mancate, anzi alcuni spogliatoi quasi nella totalità degli effettivi sono stati colpiti dal coronavirus. Per quello che è il tuo punto d'osservazione, per quello che è il tuo confronto anche con altri medici, per il momento, quantomeno sugli atleti professionisti, sui calciatori di Serie A, la situazione anche su eventuali lasciti sul fisico degli atleti, se ne registrano, se ne parla, si è ancora in fase evidentemente di comprensione di quello che può lasciare il coronavirus sul corpo anche di ragazzi, appunto in questo caso molto giovani?
Ma guarda, la tua domanda porta anche alla risposta, se sei esaustivo, sia nella domanda che nella risposta, perché in realtà io ho dato una risposta, cioè gli effetti che questa malattia lascia su chi l'ha avuto, lo vedremo mano a mano, mm-hmm, anche negli atleti. Io sono convinto che questo è un virus che comunque un pochettino il segno lo lascia, magari in maniera leggerissima, quindi oppure in maniera un po' più pesante, ma sicuramente i giocatori che specialmente lo hanno avuto in maniera sintomatica, non asintomatica, sintomatica, beh, insomma, anche a recuperare hanno fatto un pochettino di fatica. Bisognerà fare degli studi più approfonditi, fare degli accertamenti più approfonditi, ma questo è già in corso, certo. Quindi non è che si parli di teoria ma di pratica, per vedere se comunque il virus ha intaccato più o meno profondamente qualche organo. Fa parte degli studi che in un prossimo futuro verranno fuori anche a livello di medicina dello sport.
Professor Castellacci, è sempre un piacere.
Grazie prof, gentilissimo come sempre. Un abbraccione prof.
Grazie, un abbraccione anche a voi e buon lavoro.
Grazie davvero al professor.